Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte?
Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi?
Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani.
Ogni lunedì alle ore 22 la Gazza Ladra ruberà del tempo per parlare di
antispecismo,
liberazione animale e della terra, e della terra.
Io vorrei sapere dove è scritto che per gli animali non esiste alcun diritto.
E allora una buona sera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Quella che state ascoltando è Radio Possum, visto che, come già abbiamo detto l'altra volta, dopo 5 minuti che è cominciata la trasmissione, abbiamo...
Così.
Vai, aspetta che non si è sentito.
Abbiamo deciso di cambiare nome, Radio Possum, la Gazza Ladra, insomma siamo senza nome.
Sì, siamo senza nome, però ci chiamiamo Radio Possum. È bene specificare, insomma. Non confondeteci con quelle merde della Gazza Ladra, perché noi siamo Radio Possum.
Loro sono solo degli impostori.
Sono solo degli impostori e sono pure specisti, forse. Gira sta voce. E vabbè, niente, a parte le stupidaggini che regnano sovrane sempre nelle nostre puntate, oggi, così, una puntata molto densa, molto, molto piena di ospiti, visto che parleremo in generale di bracconaggio, e già vi anticipiamo che in futuro sicuramente faremo una puntata che riguarderà anche la predazione. Ora poi vi verremo a spiegare un pochino la questione del bracconaggio, che cosa significa, e insomma non lo so se qualcuno di voi vuole introdurre un pochino la trasmissione in maniera più approfondita.
Allora, al volo oggi sentiremo due persone, Piero e Antonella, che sono due attivisti che da diversi anni contrastano il bracconaggio sul campo in tutta Italia, in particolar modo sulle isole come Ponza, l'isola del Giglio, Ischia e via dicendo, anche in altre zone come per esempio Brescia, la Sardegna, lo stretto di Reggio Calabria, dove già hanno i loro problemi con il ponte, e non solo, adesso c'hanno, o meglio, da tempo c'hanno anche il bracconaggio. E poi anche in Europa, per esempio sulle isole di Cipro e Malta, si consuma ogni anno, in alcuni periodi degli anni, una strage di animali, per lo più uccelli migratori, ma non soltanto. Per esempio sull'isola del Giglio è il caso dei conigli. Il bracconaggio, insomma, è quello che viene definito caccia illegale.
Sì, la differenza in realtà tra bracconaggio e caccia è una differenza di natura legale, non che ci interessi appunto il rispetto della legalità in questo senso, ma comunque per il bracconaggio, a differenza della caccia, per il bracconaggio si intende la caccia di animali o protetti o fuori la stagione venatoria o con metodi non selettivi. Il paradosso è che la fauna selvatica è di proprietà dello Stato, che regolamenta con la legge del 157 del 92 quali sono le specie cacciabili e quali sono protette. Il paradosso è infatti che il dominio, che poi è specista, riconosce gli animali come individui, ma non come soggetti liberi e appunto... possibilità di autodeterminarsi, ma come oggetti di una determinata legislazione. E questa legislazione può essere, cioè, sia la legislazione statale che poi quella regionale, che può in alcuni periodi dell'anno o per particolari condizioni, che sono in particolare un disequilibrio ecologico che viene dichiarato dalle fonti istituzionali, alcune specie possono essere cacciabili in determinati periodi dell'anno, anche specie che in altre regioni o in altre periodi sono protette. Ma adesso, prima di approfondire questo discorso,
sì, diciamo che mandiamo una canzone musicale, che facciamo la prima telefonata della giornata. Vuoi aggiungere qualche cosa?
Poi dopo il pezzo musicale, ecco, sentiremo Piero, questo ragazzo che ci parla da Cipro, dove sta svolgendo appunto quello che viene chiamato il campo antibracconaggio. Ci faremo raccontare bene da lui nel dettaglio che cosa vuol dire, qual è l'attività quotidiana e il senso di tutto di questa pratica, diciamo. Questa forma di, chiamiamola, di azione diretta in difesa degli animali e in contrasto contro la forma di sfruttamento e di uccisione degli animali.
Va bene, allora Io Possum, la traccia musicale, e poi in diretta con Piero.
Perfetto! Fuoco! Sì! Posso volare! I believe I can fly!
collegamento con un attivista da Cipro, dal campo antibracconaggio. Senti, la prima domanda che ti vogliamo fare è, nello specifico del campo di Cipro, che cosa fate, quali sono le esperienze, quali sono i rischi, quali sono gli obiettivi del campo, diciamo, l'antibracconaggio in cosa consiste nello specifico a Cipro?
Allora, innanzitutto ciao a tutti e a tutte le compagne di Roma. Io in questo momento, come vi è appena stato detto, mi trovo sull'isola di Cipro, nella parte greca. Cipro è quest'isola di cui poche persone sanno, è divisa addirittura da un muro fisico che separa la parte greca da quella turca, e di cui la parte greca è addirittura occupata dal 10% delle basi inglesi. Questo per farvi capire la situazione anche politica in cui ci troviamo. Allora, il campo Cipro, poi magari lo spiego più nel dettaglio, è un campo antibracconaggio, perché qui si pratica una caccia sia legale che illegale finalizzata all'uccisione, a un massacro diffusissimo di uccelli migratori, perché Cipro si trova in una delle rotte principali della migrazione tra l'Europa e l'Africa, che è quella, diciamo, della Turchia, stretto dei Dardanelli. Passano milioni e milioni di specie di uccelli per la legislatura anche protetti, ma anche più comuni, e vengono massacrati per uno scopo alimentare economico, principalmente catturati con del vischio artigianale fatto con delle bacche sciolto su dei ramoscelli, vengono posizionati sugli alberi e con delle grosse reti. Il numero di cattura è estremamente elevato, sono veramente milioni di uccelli che vengono uccisi ogni anno, che vengono cucinati e rivenduti nei ristoranti, principalmente per gli abitanti locali, ma anche per un fortissimo turismo di massa altamente invasivo, per lo più russo. Noi siamo qui per cercare di limitare il fenomeno, limitare perché appunto non solo la situazione politica qui è tesissima, ma anche perché la pratica del bracconaggio e della caccia normale sono diffusissime. Facendo comunque un attimo un passo indietro, voglio un attimo fare un piccolissimo quadro di discussione sulle differenze tra caccia e bracconaggio. Dal mio punto di vista non ci sono differenze, poiché principalmente la caccia è una pratica legale, il bracconaggio è una pratica illegale. Il confine è molto labile tra le due, poiché qualora una specie, ad esempio, protetta in questo istante venisse considerata, tra virgolette, nociva, non so, per l'agricoltura o in sovrannumero, sempre dal punto di vista antropocentrico, con delle deroghe, delle normative ad hoc, lo Stato, l'Europa può considerarla cacciabile. Non so, il caso può essere quello degli storni, che sono degli uccelli che quando vengono visti negli uliveti vengono considerati altamente nocivi per i danni supposti all'agricoltura. In quel caso, nonostante sia una specie protetta, viene autorizzato il cacciatore o il selettore a spararle e ucciderne il più possibile. Bracconaggio, in poche parole, è quando la caccia si pratica con mezzi non consentiti dalla legge, mezzi non selettivi quali reti, trappole, vischio e così via, oppure in periodi fuori stagione venatoria, quindi per lo più dopo il 31 gennaio o prima della terza domenica di settembre, oppure nelle zone in cui la caccia serve evitate, come i parchi, le riserve e così via.
Ti volevamo chiedere anche...
Ciao Piero, allora l'antibracconaggio sì, può essere un organizzato sia delle associazioni che organizzato poi anche in forma autonoma, ed è una forma di azione diretta, come possiamo ricordare l'ultimo campo al Giglio di un mese fa, dove all'isola del Giglio, dove alcuni attivisti si sono appunto auto-organizzati, autofinanziati per contrastare il bracconaggio, in particolare l'isola del Giglio, contro il coniglio selvatico che viene catturato e soprattutto con dei cappi metallici. Mi confermi?
Sì, sì, confermo tutto assolutamente. Io, va bene, mi occupo di, diciamo, io sono un appassionato di anticaccia da 15 anni, sono riuscito comunque a stare all'interno come volontario chiaramente attivista di varie associazioni. In questo momento mi trovo col CABS, che è un'organizzazione internazionale, sono stato anche delegato per oltre 10 anni della Lega Abolizione Caccia, però appunto parlo da persona normalissima da semplice attivista che in prima persona decide di combattere una pratica diffusissima ma non sempre conosciuta. I campi molto spesso hanno bisogno di un impegno fortissimo, a volte anche economico. In questo momento a Cipro non nego che servono comunque una certa quantità di fondi, perché ci si arriva con l'aereo, con la nave, e servono alcune centinaia di euro, poi bisogna trovare un appoggio locale e così via. Però, come diceva l'amica poco fa, pochi giorni fa, cioè una quindicina di giorni fa, abbiamo organizzato un campo contro la caccia, con antibracconaggio all'isola del Giglio, quindi in Toscana, in provincia di Grosseto, totalmente autofinanziato, totalmente auto-organizzato, per lo più didattico. Cioè io e altri amici abbiamo deciso di far trasmettere le nostre esperienze, far capire a persone per lo più inesperte cosa può accadere vicino a noi, con pochissimi mezzi, semplicemente mettendoci dell'impegno individuale, raccogliendo pochissimi fondi, cioè cercando, non so, perché se bisogna un appartamento fuori stagione, quindi prezzi estremamente modici, ma addirittura qualche anno fa l'abbiamo fatto anche con un campeggio notturno, semi-abusivo, nella macchia mediterranea. Siamo andati sul posto, abbiamo verificato la situazione, che era per lo più di caccia non selettiva al coniglio selvatico, che è una specie considerata invasiva dell'isola del Giglio. È un coniglio che chiaramente si riproduce in gran quantità, però non crea grossi danni, anche perché si autoregola. Gli abitanti dell'isola del Giglio considerano questa specie minacciosa per le proprie colture, anche se questo abbiamo scoperto che è una gran bella scusa, perché spesso lo vendono anche nei ristoranti locali, oppure se lo mangiano nelle famiglie. Abbiamo anche delle interviste fatte così tra di noi, gli abitanti. Siamo andati lì e abbiamo verificato questo fenomeno di massa diffusissimo, in cui gli isolani mettono dei piccoli cappi di metallo ai margini degli orti o nella macchia mediterranea e fanno una strage enorme di animali, li torturano spesso perché li lasciano anche appesi per giorni al collo. E noi, insieme a una ventina di persone, ci siamo...
Ecco Piero, scusa, io sottolineerei pure che comunque la questione dei conigli al Giglio sono invasivi perché li ha introdotti l'uomo, l'ha introdotto nella fattispecie il cacciatore. E con l'idea di appunto di praticare un tipo di caccia, e poi come per esempio è successo anche col cinghiale ungherese in Italia, no? Che è stato introdotto dai cacciatori, il cinghiale fa danni, allora la scusa qual è, il pretesto, la soluzione qual è? Quello di uccidere i cacciatori, che dicono beh, alla fateceli uccidere perché creano danni, ma la caccia quindi non è la soluzione, la caccia è l'origine del problema.
Sì, assolutamente. Tra l'altro gli animali originari dell'Italia, gli animali autoctoni, che per lo più piccoli mammiferi o grandi mammiferi, già si trovano in Italia, sono praticamente stati estinti dalla caccia. Poi i cacciatori, venendo a mancare la loro attività principale, per lo più di passatempo, di sfogo, hanno reintrodotto per lo più specie più prolifiche, più grandi, quindi che possessero dare un guadagno, un nutrimento maggiore, per poi ricacciarle, e poi hanno perso anche il controllo, cioè non sono neanche stati in grado di riuscire a contenere il problema da loro stessi creato. Quindi tutto è quasi come un cane che si morde la coda, cioè non si riesce a trovare la soluzione, anzi loro credono di essere la soluzione al problema che hanno creato. E a questo punto cosa accade? Che persone per lo più si cercano di auto-organizzarsi per riuscire a contrastare questo fenomeno ormai diventato di massa, contrastandolo sia andando sul posto in prima persona, sia facendo comunicati, sia facendo delle riprese, sia cercando di diffondere la notizia, come stiamo facendo in questo momento.
Quali sono per esempio i risultati lì a Cipro, che ci puoi raccontare?
Qui siamo veramente in altissimo mare, perché si toglie tutto il giorno, si toglie di continuo questi lime sticks, sono questi bastoncini pieni di colla e queste reti, ma la gente è veramente, proprio uso il termine più banale, cattivissima. Sono i bracconieri, sono estremamente organizzati a livello mafioso. Proprio oggi è uscito un comunicato su gerapress.org, potete leggere, dove ieri addirittura un bracconiere ci ha inseguito con una motosega accesa, noi siamo fuggiti, hanno preso dei pick up, hanno continuato a inseguirci, e qui togliamo, liberiamo uccelli di continuo, i numeri sono enormi, siamo sui 350-400 lime sticks tolti al giorno, cinquantina di uccelli liberati al giorno. Però è un fenomeno di massa ancora molto molto difficile, cosa ad esempio all'opposto di quello che stiamo facendo in altri posti tipo Ponza, Ischia, dove si cerca di trovare dei contatti locali, la gente è sempre più aperta a noi, ci dà segnalazioni, e quindi più che pensare alla repressione si cerca di trovare una base culturale di partenza su cui creare, non so, dei primi spazi. Qui a Cipro siamo veramente in altissimo mare, io devo stare ancora per 2 settimane, e che temiamo anche la nostra incolumità. Un anno fa siamo stati praticamente sequestrati, io e un mio amico Andrea siamo stati sequestrati da 4 bracconieri, hanno tentato di caricarci su dei sub per portarci via. Per caso c'era una troupe di sfigati della TV tedesca che ha ripreso tutta la scena, anche visibile su internet, se vedete Cipro attivisti sequestrati la trovate. 2 anni fa fu un'altra aggressione dovuta intervenire l'ambasciata italiana e quella tedesca. Però che molti, cioè, comunque i risultati si ottengono tantissimi, innanzitutto perché comunque la caccia viene sempre più mal vista, i cacciatori vengono sempre più scoperti per quello che sono appunto l'origine del problema, come dicevamo poco fa, e in più c'è sempre più persone che si mobilitano, anche molto facile mobilitarsi grazie anche alle reti.
Tu? Adesso cominciamo a registrare. Allora Piero, per chiudere, guarda, l'ultima domanda, così ti lasciamo, e volevamo sapere se ci puoi dare qualche contatto, se ci puoi anche spiegare un attimo quali sono magari i requisiti per partecipare a un campo antibracconaggio, e poi ovviamente anche per spiegare e dire se servono, come vi finanziate, se servono in particolar modo dei fondi, immagino vengono fatte delle iniziative benefit per raccogliere fondi per i campi.
Per qualunque contatto o informazione posso lasciare la mia mail personale, che è rigaresporto@gmail.com, oppure tramite uno dei nostri siti, che è quello di Valle Vegan, vallevegan.org, ogni tanto c'è qualche informazione, ci sono i contatti, il numero di telefono, oppure più in generale tramite il CABS, l'organizzazione internazionale, il sito è www.comite.de, comite scritto con la K e le due finali, poi c'è anche la pagina in italiano. Per i fondi, come ho detto, per piccoli campi, magari campi didattici, sicuramente se ne faranno altri, per trovare sempre più attivisti, ci si auto-organizza e ci si autofinanzia, quindi piccola spesa, se si vuole andare in un appartamento fuori stagione oppure prendere la tenda, poi se ne fa discutere volta per volta. Invece per campi più grossi come Cipro e Malta, in cui chiaramente è difficile la partecipazione di persone alla prima esperienza, servono sempre fondi. In questo caso vedete sui siti che vi ho consigliato, sicuramente ci sono dei riferimenti per chi vuole finanziare e magari non può partecipare, anche se comunque si spera sempre che anche una partecipazione a distanza sia ben vista, insomma. E niente, i requisiti quali sono? Sempre l'impegno, bisogna avere un impegno comunque quando si partecipa ai campi, non bisogna pensare in posti per lo più di mare, pensare di avere il giorno libero, cose varie, anzi bisogna dedicarsi totalmente a quello che si fa, anche se per pochi giorni. Non serve a nulla, bisogna avere chiaramente, non bisogna avere forme di una visione di sfruttamento sia del luogo e delle persone degli altri animali, nel senso comunque bisogna lottare a 360 gradi, avere una visione antispecista, non chiaramente essere razzisti, non avere atteggiamenti sessisti, non avere atteggiamenti autoritari, però ciò non significa che non bisogna essere organizzati, perché come ho detto prima, i campi possono essere anche estremamente pericolosi, bisogna avere una conoscenza dei luoghi, minima degli animali che si va a salvare, minima delle leggi, che poi vanno comunque approfondite, discussi con tutte le altre persone.
Ok, perfetto Piero, ti ringraziamo.
Credo sia l'essenziale.
Sì, sì, perfetto, ottimo,
allora,
veramente.
Un'altra informazione ci possiamo risentire.
Sì, sì, certo. Grazie. Guarda, ti ringraziamo, buon proseguimento.
Sì, che poi Marco, tra l'altro, ci siamo lasciati il microfono. Vabbè.
Siamo professionisti.
Mettiamo un po' di musica.
Abbiamo lasciato il microfono aperto, ci siamo scordati di far partire la registrazione, però come avrete sentito durante...
E meno male che avete sentito soltanto quello, perché poi il resto che abbiamo detto...
E va bene, allora, visto che si parlava di azione diretta, una canzone che parla un po' di un altro tipo di azione diretta, ma che comunque ci piace ricordare, questi sono gli Agitazione con Cosa fai tu stasera?
Montagna per mio
rieccoci qua e partiamo con il secondo contributo di stasera. Questa volta una ragazza si chiama Antonella, non è da nessuna parte, cioè a casa sua, però ci racconta insomma delle sue esperienze pregresse. Antonella, ci senti?
Sì, sì, mi sento benissimo.
Ciao Antonella, come allora, stai? Scusa, tutto, scusa, l'orario è un po' tardo, ma abbiamo posticipato
no,
tutto.
No, non è un problema, non è un problema. Benissimo, bene, molto bene.
Senti, con Piero abbiamo parlato soprattutto della sua esperienza a Cipro, che sta vivendo in questo momento, lui è là, e con te invece tu hai, credo, hai più esperienza di campi italiani, no? Di alcune realtà italiane come per esempio Ponza, Brescia o la Sardegna. Quindi magari se come primo approccio, diciamo come prima cosa, ci racconti un po' di questi campi, di alcune similitudini, soprattutto di che tipo di bracconaggio c'è, cioè lì è soprattutto bracconaggio di uccelli migratori, quindi che tipologia di trappole e in che cosa, diciamo così, consiste il vostro, chiamiamolo, la vostra attività quotidiana, il vostro lavoro quotidiano.
Certo, certo. Allora, partiamo dal presupposto che questi tre tipi di campi, cioè ovvero Capoterra, nello specifico Sardegna, Brescia, quindi le valli bresciane e l'isola di Ponza, sono totalmente differenti l'uno dall'altro, nel senso che, come dicevi, ci sono varie specie di uccelli che vengono cacciate. Solitamente il pettirosso è una delle specie che si trova in tutte, in tutte e tre, insomma, i posti. E cosa, secondo me, fondamentale è specificare prima una cosa, che il bracconaggio e la caccia si differenziano semplicemente per una questione di cosa è più o meno legale. Quindi la nostra attività è rivolta soprattutto all'antibracconaggio, ma anche alla caccia. Nello specifico, nelle valli bresciane, partiamo da Brescia, ci sono tutta una serie di metodi di uccellagione, cioè ciò che si definisce uccellagione, trappolaggio, e quindi modi di cattura, ovviamente brutali, di specie a volte protette, a volte no, con delle trappole che sono selettive o meno. A Brescia nello specifico si catturano pettirossi e si usano delle trappole particolari che sono degli archetti. Sono degli archetti particolari che in mezzo hanno un meccanismo a scatto, come un po' tutte le trappole di cattura per gli uccelli. E appunto si mette una bacca rossa, perché le bacche rosse attirano, soprattutto il colore rosso attira appunto tutta una serie di uccelli, in particolar modo il pettirosso.
Poi scusa, sono le bacche dell'uccellatore, no? Quelle che vengono chiamate bacche dell'uccellatore.
Esatto, esatto, le cosiddette bacche dell'uccellatore. E praticamente il pettirosso capita dentro questo archetto, comincia a beccare la bacca e ci resta lì. Di solito gli si spezza, praticamente si spezza una zampa e diciamo che per un'altissima percentuale riusciamo a salvarli e restano con una zampa sola. Sì, questo invece poi, questo nelle valli bresciane.
Che poi il bresciano è la provincia in cui la caccia, il bracconaggio è maggiormente imponente, diffusa. Abbiamo ricordato anche l'altra volta che è legata anche all'industria delle armi, che è molto...
Assolutamente sì, infatti cioè, è bene sottolineare che a Brescia c'è la Beretta, che è notissima diciamo azienda di armi, insomma, in Italia, e quindi è chiaro. Tra l'altro, giusto per dare due dati, per renderci insomma conto di quanto è diffuso il fenomeno, si contano oltre 7.000 capanni da caccia, cioè è una cifra spaventosa se pensiamo che in Italia ce ne sono 10.000 e praticamente 7.000, oltre 7.000 sono a Brescia e provincia, cioè, proprio cifre altissime. Quindi sì, poi tra l'altro in particolar modo nelle valli bresciane comunque il fenomeno del bracconaggio è radicato proprio anche a livello culturale ormai da anni, anni, anni. Anche tra l'altro sono i bravissimi artigiani bresciani quando nel costruire appunto le trappole che si trovano in giro.
Sì, perché...
tra cui gli archetti di cui parlavo prima e in particolare anche le SERP, che sono, scusami se ti interrompo, sono delle trappoline che si usavano anche per la caccia ai topi, sono trappole ovviamente non selettive perché dentro basta cambiare l'esca e ci capitano anche gli uccelli, sono trappole a scatto come piccole, insomma, tagliole. Ecco.
Sì, purtroppo la caccia è un fenomeno culturale, anche il bracconaggio, e infatti il radicamento nel territorio è molto forte, e penso del bresciano come per esempio a Cipro, l'altra esperienza che abbiamo ascoltato oggi con...
sì.
E invece una domanda, diciamo, un po' più personale: come ti sei avvicinata all'antibracconaggio?
Io in realtà mi ero già posto il problema del, appunto, dell'antibracconaggio. Capitava spesso che andavamo in gita con amici e trovavamo i famosi lacci per cinghiale. E poi per caso, conoscendo tramite amici, in particolar modo tramite Valle Vegan e Piero Liberato, insomma, sono venuto a sapere di questo tipo, questa forma di lotta che assolutamente non conoscevo, che tra l'altro non è detto che bisogni, insomma, aspettare per forza di fare questo tipo di attività in maniera organizzata con delle associazioni. Ci possiamo attivare anche noi tutte le domeniche andando a farci una passeggiata in montagna o in campagna, insomma, o dove, e trovare 100.000 trappole senza... Quindi così mi sono avvicinata, insomma. Ho avuto la mia prima esperienza, tra l'altro, a Ponza.
Tra l'altro, scusa che interrompo, Antonella, però sì. Tanto tu hai detto prima, come dire, basta andare in un bosco e trovare, no? Sì. In Italia un po' ovunque sono diffusi, per esempio non è difficile trovarli nei boschi lacci per cinghiale, che sono praticamente grossi fili di metallo, spesso freni di biciclette,
sì,
che vengono messi all'altezza della testa del cinghiale, il cinghiale passa e rimane incastrato, un po' lo stesso meccanismo,
esatto,
del coniglio all'isola del Giglio.
Esatto, assolutamente sì.
Senti.
In realtà, ripeto, io ho cominciato la mia esperienza proprio col campo di Ponza, che tra l'altro sta ottenendo anche grandissimi risultati, perché gli attivisti, proprio ormai tornati da Ponza da circa una settimana e mezzo, sono riusciti a denunciare 6 persone, il fenomeno in calo, però insomma, voglio dire, ottimi risultati. Anche lì si usano principalmente, giusto per concludere, SEP, quindi quelle trappoline a scatto di cui parlavo prima, reti in maniera molto più rara e spesso, insomma, caccia proprio con il fucile, caccia, bracconaggio con il fucile, ovvero proprio ci sono alcuni posti in cui puoi tranquillamente vedere il bracconiere che sta sparando proprio in quel momento.
Senti, invece no, se ci puoi descrivere un pochino, diciamo, il campo, come ci si muove in un campo antibracconaggio, a cosa bisogna fare attenzione. Il campo poi, tra l'altro, è anche un'esperienza comunitaria alla fine, no? Si va tutti insieme, si fanno le cose,
sì,
insieme,
sì. Sì,
è un'esperienza,
sì,
comunque,
sì,
antispecista, vegana.
Esatto. Vabbè, i campi principalmente sono vegani, ci sono alcune associazioni di cui, insomma, gli attivisti sono magari vegetariani, però i campi sono principalmente organizzati così. Poi ci sono anche altri tipi di campi, come quello al Giglio, che sono auto-organizzati e quindi autofinanziati. Chiaramente l'idea di fondo è sempre quella che la lotta alla caccia, la lotta al bracconaggio facciano parte di una più grossa battaglia che proprio è l'antispecismo, quindi tutta una serie di idee che ci sono dietro partono appunto da questo discorso. Per questo, appunto, come dicevi anche tu, è un'esperienza comunitaria in cui si condivide tutto, si condivide dall'inizio, ovvero dalla partenza, a tutto il resto. E questo vuol dire, noi ci muoviamo così, ci dividiamo in piccoli gruppi, di solito ovviamente è sempre bene evitare di dare nell'occhio, cercare di ascoltare chi magari ha più esperienza del gruppo e, insomma, andare a ispezionare i posti, vedere se ci sono trappole, se non ci sono trappole, togliere le trappole. Principalmente queste sono le attività ovviamente che svolgiamo, prendere gli uccellini che nel caso degli uccellini, nel caso dei conigli, insomma, prendere comunque gli animali trovati, cercare di salvarli e poi darli o a un centro di recupero o rimetterli subito in libertà. Si condividono anche i rischi, perché chiaramente nei campi, i campi sono anche rischiosi, cioè può capitare di tutto, può capitare dal dover avere sangue freddo perché in quel momento ci si incontra faccia a faccia col bracconiere, fino a comportarsi in una certa maniera, perché chiaramente nel momento in cui io posso avere dei problemi per un mio comportamento li sto creando a tutto il resto del gruppo. Per questo sì, è assolutamente un'esperienza comunitaria.
Tra l'altro ricca anche di bei personaggi, insomma. Per esempio, ci vuoi raccontare qualche aneddoto, qualche personaggio particolare? Per esempio, adesso, se magari senza fare nomi, no? Soltanto chiamandoli con il soprannome, però per esempio, ecco, l'isola di Ponza è ricca in questo senso di, no?
Sì, tra l'altro l'isola di Ponza, infatti l'aneddoto che mi viene in mente, molto colorito, riguardava proprio Ponza in particolar modo. E capitò una volta che io e un altro attivista eravamo in giro a Punta d'Incenso, che è praticamente il posto in cui, insomma, c'è cioè il più alto tasso di bracconaggio di tutta l'isola, è tutto concentrato lì. E ci sono un sacco di bracconieri caratteristici, e ce n'era uno in particolare che comincia a insultarci in napoletano, scusate, lo cito, che comincia a dirci: "Oio, torno da casa, che fa da qua?" Insomma, tutte queste frasi simpatiche, ha cominciato a minacciarci e a iniziarci il cane contro, e lì a un certo punto abbiamo dovuto mantenere il sangue freddo, abbiamo cominciato a parlare con lui. Non dico che dopo 10 minuti era diventato praticamente, secondo lui, ovviamente, il nostro migliore amico, ed era lì che rideva e scherzava. Ecco, si incontrano tutti questi personaggi un po' particolari. Per questo, riallacciandomi anche a quello che si diceva prima, bisogna anche cercare di avere un certo tipo di comportamento e anche il sangue freddo di dover affrontare determinate situazioni senza, come si suol dire, uscire fuori di testa. E poi sì, Ponza è ricca, proprio ricca di maschere caratteristiche.
Sì, ecco, che poi invece dal punto di vista del
campo antibracconaggio a Ponza.
Sì, no, dicevo che poi dal punto di vista dei risultati, insomma, a Ponza le cose poi sono abbastanza migliorate, ma so che pure a Brescia, diciamo, è stata molto forte, l'azione è stata determinante negli ultimi anni.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Non vi voglio annoiare con i dati, però se si guardano appunto a distanza di anni di attività sia il numero di reti, il numero di archetti, il numero di trappole a Brescia, ma stessa cosa a Ponza, visto che, ripeto, come già accennavo pure prima, gli ultimi attivisti che sono stati lì a Ponza una settimana e mezzo fa sono riusciti praticamente a fare 6 denunce e a denunciare il re dei bracconieri di Ponza, comunque un bracconiere notissimo. Quindi sì, i risultati ci sono, perché oggettivamente c'è il fenomeno in diminuzione, ci sono piccoli gruppi di bracconieri che continuano, che sono recidivi, però c'è una grandissima differenza, adesso si respira molto di più.
E tra l'altro, per esempio, le prime persone che hanno cominciato a fare i campi, per esempio a Brescia, che il primo campo sarà stato fatto, non lo so dire con certezza, ma credo che risale più o meno agli anni 80, per esempio mi raccontavano che loro in alcune zone del Bresciano, per esempio a Iseo, no? Che poi è, diciamo, la cittadina sul lago di Iseo dove si va, dove c'è l'albergo, dove c'è il campeggio, e mi dicevano addirittura le trappole le trovavano proprio, non neanche nei boschi, le trovavano proprio dentro i giardini delle case all'inizio. Quindi adesso perlomeno c'è un confinamento geografico un po' più limitato, c'è anche una diminuzione del fenomeno, che è dovuta da una parte sicuramente a un aspetto sicuramente negativo, che è quello che ci sono meno animali, perché l'urbanizzazione, l'inquinamento, la caccia senza controllo ha ridotto di molto il numero degli animali, e quindi si mettono anche meno trappole, però sicuramente un contributo importante in questo senso, e questo invece è l'aspetto positivo, l'hanno dato invece l'attività antibracconaggio, che ormai si fa da anni, insomma. E va bene, Antonella.
Sì, in realtà qualcosa è anche cambiato a livello, diciamo, proprio culturale nelle persone.
Certo, sì, certo.
C'è l'aspetto culturale in cui ne parlavamo prima, no? La caccia è un aspetto radicato, però allo stesso modo tante persone stanno prendendo coscienza e stanno cominciando a dire no, cioè
sì,
basta,
sì, certo,
basta con queste pratiche barbare. E l'abbiamo visto anche con le persone di Ponza che spesso ci fermavano, ci chiedevano se eravamo lì per togliere le trappole, felicissime, tante volte capitava che ci indicavano anche dei posti, insomma, c'è anche collaborazione da parte delle persone, per fortuna.
Okay. Poi questa è la vera, diciamo così, vittoria. E guarda, Antonella, ti ringraziamo per averci aspettato fino alle 11 di sera, grazie tante, e ti auguriamo una buona serata.
Grazie mille, grazie a voi, a presto.
Grazie, ciao, buona serata, ciao.
Ciao.
E vabbè, allora, quella che abbiamo sentito era un attivista, diciamo, anzi, è un attivista, insomma, vive e vegeta, molto attiva nei campi antibracconaggio di Ponza, ma anche nel Bresciano, ecco, diciamo che poi ci sono stati dei punti che magari non tutti condividiamo su alcuni aspetti, perché poi, insomma, come nei vari movimenti ci stanno varie sfaccettature, ma adesso vi lasciamo a una canzone musicale, questi sono gli Earth Crisis con Paint It Black.
I see your red door and I want it painted black. Don't have them anymore, I want them to turn black.
Allora abbiamo sentito, insomma, come dire, due esperienze dal vivo di una persona che sta in questo momento a Cipro a contrastare il bracconaggio e un'altra persona che in questo momento non lo sta facendo, ma ci ha raccontato le sue esperienze. Ecco, ci preme sottolineare che, come si vede, l'antibracconaggio è una realtà diffusa in Italia, in Europa è un'attività fondamentale perché è un'attività, una forma di azione diretta, è un'attività il cui principale scopo, come dire, è quello di contrastare il bracconaggio, cioè una forma di sfruttamento e di uccisione degli animali sul campo, di produrre soprattutto un cambiamento culturale con una partecipazione attiva e non delegata. Ovviamente all'interno poi di queste realtà poi spesso escono articoli sui giornali, l'obiettivo è anche quello di far coinvolgere i media e poi inevitabilmente si può creare anche come dire, si attira anche l'attenzione spesso delle forze dell'ordine, le quali dopo anni di indifferenza si muovono, portano a volte anche la denuncia dei bracconieri. Ci teniamo a precisare che comunque l'obiettivo del campo non è quello, l'obiettivo del campo è quella forma e di chi partecipa a un campo è l'idea di contrastare direttamente il bracconaggio in maniera non delegata e quindi di fare qualcosa di concreto sia per salvare degli animali sia per, diciamo, danneggiare chi li sfrutta e chi li uccide, e sia soprattutto per produrre un cambiamento culturale nelle persone, che era quello un po' che ci sottolineava Antonella, come a Ponza, come a Brescia, dove ci sono proprio le persone del posto che molto spesso cominciano a rifiutare quello che invece viene stato ritenuto per anni, per decenni, per secoli un qualcosa di giusto, di inevitabile, di perfettamente normale, cioè far finire un uccello in una trappola, lasciarlo lì agonizzare per ore, per giorni e poi prenderlo e magari rivenderlo a un ristorante. La caccia, il bracconaggio è una realtà sulla fauna terrestre, sulla fauna avicola, ma la caccia e il bracconaggio è anche una realtà purtroppo marina. Noi siamo stati abituati a pensare che i mari e gli oceani erano risorse inesauribili e invece purtroppo non è così.
Sì, infatti così a conclusione un po' della trasmissione è debito un piccolo riferimento anche alla pesca, a cui poi dedicheremo un'altra puntata specifica. E la pesca viene condotta anch'essa sia con metodi legalizzati che illegali. Non che ci interessi, appunto, come abbiamo più volte ribadito, il rispetto delle norme che autorizzino l'uccisione di animali non umani, ma parlare un po' dei metodi illegali della pesca, possiamo ricordare la pesca a strascico, i rigetti, l'impiego di veleni ed esplosivi e la cosiddetta pesca fantasma. Per dare un piccolo dato, l'80% o anzi il 90% del pescato viene rigettato in quanto non corrisponde alla specie ricercata oppure la taglia non è conforme. Ricordare anche un'opposizione attiva e una resistenza attiva alla pesca, nella puntata che dedicheremo appunto a quest'altra piaga parleremo anche di Sea Shepherd che appunto pratica azione diretta per investigare e documentare ciò che viene condotto nelle zone più sotterranee.
Va bene, dai, allora così, con questa anticipazione, ora sappiamo che state tutti così sulle spine aspettando la trasmissione su Sea Shepherd. Anche lì intervisteremo un compagno che si trova in giro per il mondo proprio a fare l'azione diretta, nello specifico di Sea Shepherd
sulla nave.
Sì, che poi c'è da dire che anche Sea Shepherd, come poi pure nell'antibracconaggio, sono campi in cui un pochino te la rischi, ma anche non un pochino, sia dal punto di vista legale, perché comunque poi fioccano le denunce, nel senso che te le becchi, perché ci sono in questo momento dei compagni e delle compagne che si sono prese delle denunce per attività di antibracconaggio, sia poi ci stanno anche che ti rischi la vita.
Generalmente ci sono denunce soprattutto per violazioni di proprietà privata, tra l'altro questo ci siamo un po' dimenticati di dirlo anche riguardo al finanziamento, molto spesso alcune non è che succede sempre, però può capitare che ci sono delle denunce perché magari si entra in delle proprietà private non recintate, magari uno entra a vedere se ci sono trappole, toglie trappole e paradossalmente il bracconiere ti denuncia perché hai violato la sua, chiamiamola così, proprietà. E per questo è anche molto importante la questione che abbiamo prima affrontato del finanziamento, perché al di là dell'organizzazione come dire, poi ci sono anche delle spese in più. Succede ogni tanto, per fortuna non succede sempre, succedono anche, appunto, come hanno detto Pier Antonella, aggressioni, che forse sono un po' più gravi, diciamo, di una denuncia, però minacce, aggressioni, violenze anche private, soprattutto nella realtà di Cipro, come dicevamo.
E vabbè, allora vi lasciamo a un'ultima canzone e dopodiché i consigli di buona lettura. Anche questa settimana abbiamo da consigliarvi due libri e quindi adesso così.
E gli appuntamenti, prossimi.
I prossimi appuntamenti. Allora, questi sono Universal Pop Lab con Vampire in You. Ecco, che come al solito non parte la canzone. Eccola.
Tasteful flesh means they're out of luck. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Rescue fangs, no tears shed for the life served on our plate. Slice it up and again, let the funeral begin. From the cage to the plate, there's blood on your hands. Wave goodbye to a soul leaving hell for the unknown. From the cage to the plate, there's blood on your hands. Vampire in you. Traditions to uphold. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Slice it up and again, let the funeral begin. From the cage to the plate, the blood on your
Rieccoci in diretta con sì, tocca a te. Tocca a te, vai. Qualcuno di voi comunque, sì. Insomma, siamo in tre.
Allora, andiamo sul lato culturale. Allora, questa sera
il che è tutto dire.
Proponiamo delle letture narrative di narrativa e dato che parliamo di caccia, non possiamo che consigliare Guerra agli umani di Wuming 2, che affronta appunto il tema della caccia dal punto di vista dei cacciatori, di chi immagina un mondo diverso e o decide di ritirarsi a vivere dentro una grotta o decide di fare un'azione diretta contro i cacciatori. E poi proponiamo un altro libro.
Sì, che... il secondo libro è Sotto la pelle di Faber. Io vi vengo a leggere uno strascico, uno stralcio, scusate, ho sbagliato, perché ci fanno i gestacci dall'altra saletta. E vabbè, insomma, torniamo al momento serietà. Io vi leggo uno stralcio di quella che, diciamo, è stato un po'... due righe scritte per presentare questo libro, che l'ha scritta un'altra compagna che non trasmette con noi, ma che fa parte della redazione di questa trasmissione,
Radio Possum, ricordiamo.
Che si chiama Radio Possum e non La Gazzaladra, come dice lo spottino, fatto solo per confondervi. E quindi sì, appunto, l'indiscussa e indimenticabile protagonista di questo libro è Yesterday, una donna di una bellezza particolare che ha strane ferite e cicatrici su tutto il corpo, porta occhiali che le fanno male e la sua attività pressoché esclusiva è andare a caccia di automobilisti maschi sulle strade delle Highlands scozzesi. L'autore ci mostra uno spaccato di questo mondo e, spostando la prospettiva, ci parla di noi stessi, di un mondo profondamente umano, del nostro modo di relazionarci con quanto di diverso da noi esiste sul pianeta, e ci regala un indimenticabile protagonista femminile al tempo stesso dura e fragile, segnata nel corpo e nell'anima con un desiderio di tenerezza e amore che cerca di strapparsi da dentro. La curiosità e l'umanità con la quale entra in contatto con un mondo per lei alieno non può lasciarci indifferenti. E quindi
lanciamo gli appuntamenti ora.
E adesso due appuntamenti goderecci, no, in realtà scherzo, sono comunque importanti. Il primo appuntamento è per giovedì 19 aprile, buffet benefit per Billy Costa e Silvia. Per Billy Costa e Silvia, che sono tre prigionieri ecologisti, dalle ore 16 ai giardini di Via del Guasto a Bologna, giovedì 19 aprile, un buffet per queste tre persone, che sono, ripeto, tre prigionieri ecologisti, seguito da dibattito su bio e nanotecnologia. A questo proposito, un argomento che forse può risultare così un po' oscuro, ma riteniamo che sia fondamentale in una prospettiva anche di ecologismo, riporto le inquietanti parole di Michel Rigdeul, professore a Telecom Paris Tech. Praticamente dice: l'informatica si sarà allora immischiata in tutti i livelli, in tutte le nervature della realtà, della natura, creando una nuova macchina pensante, un nuovo regno al fianco di quello animale, vegetale e minerale. La nuova informatica del XXI secolo dovrà ordinare questo mondo invisibile, artificiale, questo massivo mondo onnipresente. Questo è un discorso molto lungo che affronteremo magari nelle prossime puntate, ma comunque è importante incominciare a introdurlo. Il secondo appuntamento dopo questo qua, che ripeto, ribadisco, giovedì 19 aprile, buffet benefit per Billy Costa e Silvia a Bologna. Il secondo appuntamento invece è un appuntamento del 25 aprile, festa della liberazione, in sostegno di Ippoasi. Ippoasi è un rifugio per animali domestici, altrimenti detti da reddito, tutti strappati dallo sfruttamento zootecnico e dalla morte in macello. Si trova a Marina di Pisa ed ospita 9 cavalli, 2 asini, 2 mucche, 2 maiali, 11 capre, 5 pecore, 2 galli, 25 galline, 2 conigli, 1 anatra e 5 cani. È insomma un posto che ospita, appunto, Festa della Liberazione, ospita animali liberati chiaramente dal loro destino di morte e di sfruttamento. Il problema di Ippoasi è che attualmente è sopraggiunto lo sfratto esecutivo in pochi mesi e deve quindi liberare il terreno dove gli animali ospiti avevano finalmente trovato un angolo di serenità. Si tratta quindi di trovare un nuovo spazio per poter portare gli animali e poterli permettere di continuare a vivere la loro vita di libertà, e soprattutto per poter anche continuare il progetto che è alla base della Fattoria della Pace Ippoasi, che è un processo, che è un'iniziativa volta a diffondere anche la cultura antispecista e la cultura vegan. Il 25 aprile si terrà un buffet ovviamente vegan di sostegno, benefit a questa realtà. Qualsiasi informazione la potete trovare sul loro sito internet, che è www.ippoasi.org.
E allora, vabbè, credo che per questa puntata abbiamo finito. Se non so se vogliamo dare un saluto.
Vogliamo sì, anche lanciare l'appuntamento per la prossima puntata, che ricordiamo è lunedì prossimo, che alle ore 22 parleremo di sperimentazione animale o vivisezione, affrontandola non solo da un punto di vista etico, politico, ma anche dal punto di vista scientifico.
Sì, allora io direi di mandare un saluto e un abbraccio ai compagni e alle compagne di Albano, che sono stati duramente colpiti, sì, dalla repressione.
Sì, al corteo che c'è stato sabato scorso, tutta la nostra appunto solidarietà.
Solidarietà e complicità, appunto, nella lotta contro l'inceneritore che rientra.
Mostro.
Sì, questo mostro urbano. Extraurbano, forse si chiama Albano. E vabbè, tu non vuoi salutare nessuno.
Contro la devastazione ambientale, ovviamente.
Assolutamente alla piena solidarietà e complicità con queste persone e con ogni forma di lotta contro.
Le devastazioni ambientali.
Le devastazioni ambientali, la distruzione, chiamiamola, dell'ecosistema, ovunque esse avvengano, in Italia, in Europa, in Sud America, in Islanda, e via di, in Indonesia,
in
Russia, dove sono molto impegnati per la difesa di due foreste, la foresta di Khimki e la foresta di Bilcevski, dove vogliono costruire delle autostrade per devastare. Ma purtroppo, insomma, queste sono realtà che conosciamo anche noi bene.
E non ci dimentichiamo i compagni di casa nostra.
Sì, esatto.
I Valciusini, oggi abbiamo messo la bandiera a notava a portarci fortuna. E vabbè, insomma, un saluto naturalmente anche a tutti e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale.
Che siano essi umani e non umani.
Eh sì, qualsiasi gabbia per noi ci lascia comunque sempre una rabbia dentro, chiunque ci stia dentro.
E speriamo con questa trasmissione così di dare un piccolo contributo a far sì che un giorno appunto non ci siano più gabbie per nessuno.
E se ci volete scrivere, ricordiamo di nuovo il nostro contatto.
Il nostro contatto, che è lagazzaladra@inventati.org, ma anche se il contatto è lagazzaladra@inventati.org,
si chiama Radio Possum.
La trasmissione si chiama Radio Possum, intanto
per questa settimana, perché poi magari la prossima settimana chiameremo il gattino volante.
Io voglio chiamarla le blatte, o anche in un altro modo, però non me l'avete appoggiato.
Va bene, stiamo scadendo nel trash. Ciao a tutti.
Ciao.
E buona serata, buon proseguimento.
Ciao.
Vi lasciamo a Io Possum e poi a Chili con Tofu.
Sì, posso volare. I believe I can fly.
Radio Onda Rossa, la radio più bella di Roma. Radio Onda Rossa, radio con i pischelle più belle di Roma.
Wow!
Guai a te se lo utilizzi. No.
This land is not for sale. Il 15 ottobre in piazza è esplosa la rabbia.
Con arresti, denunce e divieti vogliono metterci paura.
Ma ribellarsi è giusto.
Liberatutto.noblogs.org.
Libertà per tutti e tutte.
Per sottoscrivere puoi venire negli studi di Viale Volci 56 a Radio Onda Rossa tutti i giorni dalle 8 alle 21.
Oppure con il conto corrente postale 6180 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185 Roma. Causale 15 ottobre.
Libertà, l'ho vista svegliarsi ogni volta che ha suonato.
Vous écoutez Radio Onda Rossa 87.9 sur la bande FM, un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy.